Abbiamo il nostro caro fratello, amico.
Basta. Ci crediamo, dai. Pace a voi. È sempre una gioia ritrovarci insieme e comunque prima di tutto vorrei ringraziare tutta la comunità per le vostre preghiere importanti, sapete perché, no? Mia moglie vi saluta, non è qui anche per motivi di brevità di questa mia visita, però saluta tutti voi e vi ringrazia per le vostre preghiere che arrivano, perché vediamo che in questo periodo che è molto complesso per noi abbiamo trovato un equilibrio in tutta questa nostra vicenda che ha a che fare più con lei che con me, però abbiamo trovato un punto di equilibrio in tutta la situazione, siamo sereni per, diciamo in proporzione a tutto quello che stiamo vivendo, però confidiamo nel Signore, nella sua grazia. Lui conosce più di noi, sa più di noi e riesce ad andare in quelle situazioni, a penetrare quelle situazioni che noi non riusciamo. Quindi grazie a Dio per la sua salute che va bene, è stabile e noi crediamo che sarà così anche per il prossimo futuro. Quindi grazie per le preghiere, lei vi saluta, ci siamo sentiti poco fa e manda i saluti a tutti voi. Spero al più presto di poter essere con lei qui anche per ritrovarci, perché è sempre bello, no? È una, come sempre dico, ma non è una retorica, è come tornare a casa, no? Ci conosciamo da 35 anni, quasi 36 anni, sono tanti. E questo è bello perché vuol dire che l'opera di Dio è solida dentro i nostri cuori, nonostante tutte le difficoltà, i problemi, però ci siamo qui come i veterani, no? Che hanno tante ferite, sono acciaccati, abbiamo qualche anno in più, però ci siamo, siamo in piedi, siamo pronti e abbiamo anche degli orizzonti davanti, delle prospettive, e quindi questo ci dà speranza. Allora, stasera vorrei in qualche modo ricollegarmi a quello che ieri abbiamo condiviso insieme. Ieri nel pomeriggio abbiamo avuto qualche momento, qualche ora di condivisione riguardo alcuni soggetti della scrittura nel Nuovo Testamento che erano presenti nella predicazione di Gesù, e abbiamo visto in particolare tre elementi fondamentali della sua predicazione che toccavano degli argomenti importanti come il regno di Dio, la volontà di Dio e il popolo di Dio, cioè cosa significa tutto questo nel pensiero e quello che Gesù voleva dire nel parlare intorno a queste tematiche. E se vi ricordate, penso che vi ricordate, abbiamo iniziato leggendo dal Vangelo di Luca, no? Un prologo, una introduzione, e io vorrei proprio partire da questa introduzione perché ci fa vedere, Luca ci farà vedere il carattere del cristiano e come noi dobbiamo indirizzare la nostra vita per avere una crescita e uno sviluppo solido ed anche profondo, nella profondità, non camminare solo nell'emotività o perché abbiamo determinate nostre convinzioni, ma ci dobbiamo un po' lavorare per avere anche un fondamento solido. E vorrei leggere questi quattro versi nel Vangelo di Luca e insieme a voi poi anche commentare e scoprire un po' questo carattere che si intravede nelle parole di Luca. Luca è il capitolo 1 e sono i primi quattro versi. Io leggerò da una versione un po' diversa, ma più o meno ricalca quella che voi leggete nella vostra versione. Allora Luca ci dice così, iniziando: poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, Così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto, e qui finisce, mentre nella vostra versione dice perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Allora, questo Vangelo, il Vangelo di Luca, è uno dei tre Vangeli che è denominato sinottico, nel senso che con Matteo, Marco e Luca è un gruppo, il gruppo dei Vangeli che si somigliano perché hanno molti elementi in comune, ma è l'unico fra i tre o i quattro, o i tre piuttosto, che ha un prologo, cioè ha una introduzione. E io dico questo, che questa introduzione vale tutto il Vangelo. L'introduzione che Luca sta facendo e come lui si esprime vale tutto il racconto e tutta la storia che lui scriverà intorno alla nascita, al ministero e alla morte di Gesù. È l'unico che fa una prefazione ed una introduzione. Sono degli elementi importanti nella stesura di un documento. E quando si fanno dei documenti, si scrivono dei libri, voi certamente leggete e sapete quello che dico, alle volte ci sono delle prefazioni, delle introduzioni, che sono i due terzi del libro. E poi il corpo del libro, cioè quello che lo scrittore vuole dire, è soltanto una piccola parte, perché nell'introduzione, nella sua prefazione, ha inserito tutti gli elementi importanti che vuole poi spiegare in breve nei pochi fogli, nelle poche pagine che dedicherà poi allo scritto vero e proprio. Perché nella prefazione, nell'introduzione, Luca fa vedere cosa intende fare, no? Cosa intende fare e come intende procedere nella spiegazione di questo messaggio che ha a che fare con la persona di Gesù Cristo. Quindi lui vuole dirci che cosa fare e come fare questo viaggio, questo itinerario nella conoscenza di Gesù. La prefazione e l'introduzione svelano, ci fanno capire l'intenzione di Luca, quello che lui vuole dirci o vorrà dirci, e ci fa capire una cosa importante, che questo scrittore, che il Vangelo di Luca, quindi Luca, è uno scrittore serio. Serio. È serio. È affidabile. Perché sta applicando un metodo. Perché sta seguendo una metodologia che garantisce a chi legge il suo Vangelo che quello che scrive ha capo e coda. Cioè è sensato. È logico. Non è buttato lì in modo confuso. Questo mi fa vedere il carattere di una persona, cioè stiamo parlando di Luca, ma dovremmo parlare di tutti noi. Il nostro carattere, la nostra persona, le nostre persone come cristiani dovrebbero essere affidabili e credibili nell'essere cristiani. La nostra testimonianza, al di là di testimonianze di fatti e di avvenimenti come quelli che abbiamo ascoltato, ma quando io parlo di testimonianza parlo proprio di tutto l'arco della nostra vita che altri osservano, no? Nello scorrere del tempo, e non solo in un momento, in una particolare situazione. La testimonianza del cristiano dovrebbe essere affidabile e credibile, e Luca fa in modo che quello che scriverà e quello che sosterrà, il racconto che metterà in ordine, deve essere chiaro, affidabile e credibile, così come ogni cristiano. Le parole sono parole, le chiacchiere sono chiacchiere, però poi una vita che corrisponde anche alle cose che noi diciamo con la bocca sono quelle più importanti. Quindi questa prefazione e l'introduzione che dà in quattro versi Luca vale tutto il Vangelo, perché ci sta dicendo: fidatevi, io sono una persona seria. E lo fa e lo dice in modo molto intelligente, Luca vuol parlare, lo scopo di Luca è quello di presentare la figura di Gesù ad una generazione di cristiani che non conosceva Gesù, perché le persone a cui si riferisce sono già della seconda o la terza generazione di credenti, sono molto distanti dal Gesù storico, sono lontani già da 20-40 anni da quei fatti. Quindi lui sta cercando di rappresentare davanti ai loro occhi la persona di Gesù così come lui l'ha trovata, l'ha incontrata, così come lui ha dalle informazioni che ha acquisito, vuole rappresentarle in modo chiaro ed affidabile, vuole accorciare le distanze fra la generazione attuale e la figura di Gesù e vuole portare insieme questi pezzi e lo vuole fare in modo serio, in modo importante. Quindi Luca scrive a persone che non hanno mai visto né ascoltato Gesù e quindi non hanno nessuna idea del suo messaggio, dell'importanza del suo messaggio, dell'importanza della sua venuta. Non hanno idea di che tipo di aiuto e di contributo questo personaggio potrebbe dare a noi nella nostra situazione attuale. Luca è consapevole di parlare a persone che non sanno nulla di Gesù. Per questo, in questo suo scrivere, vuole essere molto chiaro e vuole essere credibile. Quindi usa un metodo, usa una metodologia per poter rassicurare i suoi uditori ed in particolare un suo amico che abbiamo letto chiamarsi Teofilo, questo suo amico che non è fittizio, è veramente una persona. Era una persona anche importante perché lo chiama eccellente, dà un tributo che si dava alle persone importanti, probabilmente era un magistrato, un avvocato, qualcuno che comunque rivestiva delle responsabilità importanti, gli dice: caro Teofilo, tu devi stare sereno perché quello che io ti dico è vero. E noi oggi dovremmo poter dire alla società nel contesto in cui noi viviamo che quello che diciamo e colui in cui crediamo è vero, ma non perché lo diciamo noi, perché abbiamo delle prove, perché abbiamo delle certezze che adesso andiamo a spiegare, che adesso andiamo a presentare. Infatti nel verso 1 di questa lettura Luca dice che vuole parlare di quelle cose che si compirono tra di noi. Il cristianesimo è qualcosa di concreto che si compie nel momento storico, in un momento preciso della storia. Si sono compiuti dei fatti, la fede cristiana non sono chiacchiere, sono fatti compiuti, sono date, sono persone. E soprattutto lui nel Vangelo di Luca ci viene detto, ci sono delle date, delle persone e dei personaggi che trovano riscontro nella storia secolare. Quindi Luca non sta dicendo sciocchezze, come nessuno di noi dovrebbe dire sciocchezze quando presenta la persona e l'opera di Gesù. Lui dice che la fede cristiana, i fatti che si compirono tra di noi, e la fede cristiana si basa su fatti concreti, su cose tangibili che si possono provare. Io sono sempre più convinto che il cristianesimo è l'unica realtà che ha i piedi sulla terra, cioè concreto, che le cose che dice sono verificabili, sono visibili. E quindi è importante che Luca rassicuri i suoi uditori che non hanno mai visto Gesù, che non hanno mai incontrato la persona di Gesù, che i fatti parlano più delle sue parole. E ci sono fatti che valgono la pena di essere raccontati. E vuole dire anche un'altra cosa: il fatto che si siano compiuti dei fatti sta a significare che Dio, che noi pensiamo essere confinato nell'aldilà, poi lo incontreremo un giorno quando moriremo, non vediamo l'ora di morire per andarcene da Lui, così stiamo in comunione. Non è così, perché Dio è venuto da quest'altra parte ed è entrato in comunione con noi e ha compiuto dei fatti. E questo venire in comunione, in comunicazione con noi, è dimostrato dalle prove, dalle testimonianze, dagli scritti, dalle tradizioni, da tutto un apparato di informazioni che parlano di Lui. E non solo questo, dice nel verso 2 che fatti che si sono compiuti ma che poi sono stati trasmessi a noi da coloro che hanno ricevuto questa testimonianza in modo diretto, cioè non solo il racconto di fatti concreti, ma ci sono anche delle persone che hanno vissuto con Gesù. delle persone che hanno ascoltato la sua parola, che hanno toccato la parola della vita e che hanno avuto il compito di trasmettere questa parola a tutti gli altri, a comunicare questo messaggio agli altri. Quindi, come dire, noi abbiamo una grande responsabilità di ricevere la parola e di trasmetterla agli altri e di essere noi stessi dei testimoni, degli strumenti nelle mani del Signore, credibili ed affidabili, di un messaggio che è un messaggio rivoluzionario. Un po' l'abbiamo visto ieri sera, proprio passando in modo trasversale in tutti questi argomenti, ma come dire, noi abbiamo il destino della storia, no? È affidato a noi, alla nostra fedeltà, alla nostra coerenza. Dio si deve fidare di noi, perché Lui non c'è fisicamente, ma noi sì. E quindi noi come cristiani abbiamo una responsabilità tale che Dio ci possa dare poi questa responsabilità per diffondere questo messaggio nel mondo intero. E poi ci dice poi nelle indicazioni che seguono, Luca ci parla della sua metodologia, no? Ci dice, allora ci sono dei fatti, ci sono dei testimoni, adesso vi spiego come io ho pensato di raccontarvi questa mia storia. E la sua metodologia è estremamente importante, perché Luca dice, è sembrato a me opportuno descrivere in modo ordinato e dare a Teofilo questo scritto. Luca sta cercando di ricostruire una storia. Come voi vedete, il Vangelo di Luca, come gli altri Vangeli, non nascono dall'improvvisazione, ma sono delle ricostruzioni ponderate, delle ricerche che vengono fatte. E io voglio avvicinarmi un po' a quello che poi voglio dirvi durante questa mia riflessione. Luca cerca di ricostruire una storia e nel ricostruire la sua storia lui rimane razionale, cioè lui deve pensare alle cose che deve dire e che deve scrivere, non va lì dicendo, come a volte noi diciamo, vabbè non fa niente, poi lo Spirito metterà nella mia bocca le sue parole e poi parlerò, non si sa che cosa dirò. Luca non è questo tipo, Luca è una persona concreta, una persona seria, che dice, è vero che lo Spirito mi può rivelare, ma io ci devo pensare a queste cose, io mi devo applicare, io devo capire come funzionano le cose e le devo ordinare, dice, è parso bene a me di scrivere per ordine. Luca è una persona ordinata, purtroppo non posso dire così di molti cristiani, che procedono in ordine disordinato, in ordine sparso e non arrivano a cogliere il bersaglio, cioè di dare agli altri una testimonianza che abbia un valore. Luca dice, io ho ricostruito una storia e l'ho fatto in modo ordinato. Mi piace questa persona, di lui mi fido. Di lui mi fido, perché è una persona ordinata. È una persona che pensa prima di fare le cose, che pensa prima di parlare, che prende informazioni prima di parlare. Questi sono i cristiani. Sono persone serie, serie, che quando aprono la bocca vale la pena ascoltarli, perché hanno proceduto con ordine, hanno fatto ricerca, hanno fatto studio prima di dire le cose che dicono. E poi non solo questo, ma guardate ancora di più, Luca fa qualcosa di inusuale, se vogliamo, per quel tempo, ma è qualcosa che lo chiama in causa in prima persona, dice che ha messo per iscritto le cose che sta dicendo. Quando tu scrivi un documento ti comprometti, quando tu scrivi qualcosa e ci metti la firma non puoi dire ma io non l'ho detto, ma io non volevo dire queste, tu l'hai detto, lo hai scritto e lo hai anche firmato. Luca è una persona che è così seria che dice non solo ve lo racconto, ma proprio per dimostrarvi la mia serietà nel lavoro che ho fatto, io ve lo scrivo e ci metto anche la faccia. Non dice io sento, ho sentito una voce che mi ha detto delle cose, però sapete non so, no, lui è sicuro a tal punto che scrive. Scrivetele le cose quando le volete, quando siete sicuri. Le lettere sono belle, una volta si scrivono le lettere, ora ci sono le email, i messaggini, cioè, ma anche quelli sono una forma di, come dire, di conferma di ciò che è la nostra volontà. Quando tu scrivi una cosa, attenzione a quello che scrivete, con i messaggini che scappano alle volte. Ah, ora meno male che WhatsApp ci ha messo la funzione che si possono cancellare entro 7 minuti, perché dopo 7 minuti sono guai. Se l'hai mandato a qualcuno sbagliato o hai scritto qualcosa di compromettente. Abbiamo 7 minuti di tempo. Allora, ammesso per iscritto, e quello che tu scrivi ha una validità. Il cristiano che ci mette la faccia, che è serio nelle cose che fa e che dice, ci mette la faccia. E tutto quello che tu fai non può essere messo in discussione, perché è lì, davanti a tutti. Tu sei davanti a tutti. Paolo diceva che voi siete la lettera di Cristo, leggibile, aperta davanti a tutti, scritta non con l'inchiostro umano, ma con lo Spirito di Dio. E tutti devono poter leggere questa lettera, e quindi c'è una validità, c'è un peso nella nostra testimonianza. Ed ha sicuramente seguito questo metodo ben preciso, ha messo in ordine e ha conservato le cose che sapeva, ha conservato gelosamente tutte le informazioni che aveva, non le ha disperse, non le ha smarrite, le ha conservate. Guardate che persona, non è superficiale, non è come tutti gli altri. Ci dice anche che si è messo in giro a cercare di informarsi con tutti. Dice, sì, altri l'hanno fatto, ma io lo voglio fare ancora meglio. Altri dicono di essere cristiani, ma io voglio esserlo ancora più seriamente. E dice che si è messo a cercare e a cercare di informare altre informazioni più di quanto altri prima di lui avessero fatto. Perché davanti a lui c'è questo Teofilo, che è un suo carissimo amico, che era probabilmente a conoscenza della storia di Gesù, a cui vuole dargli un manoscritto che, leggendolo, lui alla fine dirà: Dio, nella persona di Gesù, esiste, è concreto, è vero, è venuto fra noi, è un evento storico, è un fatto che nessuno può mettere in discussione. Quindi dice a questo Teofilo che devi andare avanti nella tua conoscenza. Magari tu hai sentito dire delle cose, ma devi diventare maturo, devi diventare adulto, e ci diventi adulto quando hai la capacità di leggere, tra virgolette, di riflettere su quello che Dio ci sta dicendo, ti sta dicendo, quando riesci a penetrare nella verità di Dio, lì cresciamo, quando andiamo in profondità. Quando prendiamo del tempo per leggere e discernere le cose che diciamo. Vi ricordate quando c'era l'Etiope che andava a Gerusalemme, che tornava da Gerusalemme e tornava nel suo regno in Etiopia? Lui leggeva Isaia 56, 53 e leggeva delle cose. E Filippo si avvicinò all'Etiope che leggeva un brano del profeta Isaia e gli fece una domanda che io vorrei fare spesso e volentieri alle persone con cui ci si ritrova a volte a parlare. Ma tu intendi quello che leggi? Tu lo intendi? Qualcuno fa delle espressioni. E l'Etiope disse, ma se non c'è nessuno che me lo spiega, io come faccio a capire quello che leggo? Allora Filippo saltò dentro il carro, gli spiegò quello che stava leggendo, e quale fu la conseguenza di quelle informazioni? Che l'Etiope disse, aspetta un attimo, qui c'è un po' d'acqua, fermiamoci, io voglio essere battezzato. E scesero dal carro, fu battezzato, e quello divenne il primo cristiano di colore, se vogliamo, africano, il primo africano che entrò nel regno di Dio. Perché qualcuno gli spiegò con accuratezza ciò che significava Isaia 53, dove dice, parla di Gesù, no? della passione, del servo ferito. Quindi questo Luca è un po' come anche Filippo, ma è della stessa pasta, perché questi erano i cristiani di quel tempo. Lui vuole dare un'informazione certa, Noi dobbiamo emanare noi siamo un messaggio vivente, come parliamo, come viviamo, con chi ce la facciamo, con chi usciamo, con chi entriamo, no? Come viviamo in famiglia, noi siamo un messaggio vivente. E Luca dice: noi dobbiamo fare attenzione, dobbiamo dare certezze. Infatti al verso 4 dice: affinché tu riconosca la solidità delle parole. Le parole devono essere solide, perché dietro alle parole ci sono i fatti, non le chiacchiere. Cioè, le chiacchiere ci vogliono, perché se no non capiremmo Isaia 53, no? Se non fosse stato per Filippo, che avesse perso, diciamo così, del tempo per fare quattro chiacchiere con l'etiope se ne sarebbe tornato con una grande confusione nella mente. Allora, le chiacchiere ci vogliono, ma dopo le chiacchiere, o con le chiacchiere, poi ci vogliono anche i fatti, la concretezza, i risultati, gli effetti. E qui dice: affinché tu riconosca la solidità delle parole. Le nostre parole devono essere solide. Ci sono persone che quando tu li senti parlare non hai dubbio che quello che sta dicendo è vero. Non perché usa soltanto frasi, parole, aggettivi e ha una certa praticità nel dire, nel presentare le cose, l'arte della comunicazione non è quella, ma è come dire: a me sembra che lui ci crede davvero. È come se ti stesse dicendo, attraverso la solidità di quelle parole, di quello che dice e di quello che sostiene, che veramente lui ci crede. Noi alle volte siamo incredibili, cristiani incredibili, nel senso che non ci crede nessuno. Non che siamo incredibili come gli incredibili Hulk, grazie, ma siamo incredibili perché diciamo delle cose, ma poi l'evidenza è un'altra. E qui, come dire, si crea il problema. Mentre qui dice a Teofilo: Teofilo, tu devi avere, nell'altra versione dice, devi avere certezza delle cose in cui tu credi fermamente. Certezze. Oggi viviamo in un mondo di incertezze, veramente incertezze. Io non so come ci andrà a finire qua in Italia. Vabbè, io non voglio entrare nell'agone politico, perché si aprirebbe una tribuna politica senza fine, però ci sono tante incertezze, non solo a livello nostro nazionale, ma il mondo intero sta esplodendo, non si è capito più nulla e sarà sempre peggio. In un mondo di incertezze i cristiani devono poter dare certezze, e lo fanno in modo serio, affinché, dice qui, tu possa credere chiaramente a queste cose che ti sono state comunicate. Dobbiamo credere e dobbiamo essere in grado poi di trasferire questo nostro credere, come a spiegare agli altri la nostra fede. Io, nella mia piccola convinzione, dico che noi cristiani dobbiamo poter spiegare la nostra fede, non è un mistero. Nella Chiesa Cattolica si parla del mistero della fede, no? Quando non sapevano cosa dirci al catechismo, diceva: vabbè, è il mistero della fede, rendiamo grazie a Dio, è buona cosa e giusta rendere grazie a Dio, è fonte della nostra salvezza. Questa era la liturgia della Chiesa Cattolica. Allora, io credo che di misteri non ce ne sono, perché Dio ha così tante volte parlato, in tante maniere, in tanti modi, e lo ha fatto proprio per farci comprendere bene e per farci capire bene le cose che lui ci vuole dire. Quindi certezza, in modo tale che anche noi possiamo spiegare agli altri, dobbiamo rendere conto agli altri della nostra fede, perché siamo cristiani e non siamo buddisti, perché siamo cristiani e non siamo musulmani, perché siamo cristiani e non siamo New Age o altre storie. Perché sei cristiano? Se andiamo indietro nel tempo, molti erano cristiani per non essere cattolici o contro i cattolici. Questo era il massimo della conversione, per esempio, ma quello era il tempo. Ma noi oggi abbiamo strumenti e conoscenze maggiori che ci fanno approfondire la nostra fede e ci dà certezza, ci fanno capire attraverso questi strumenti che il nostro fondamento è solido, Il cristianesimo non è una barzelletta, non è una storia per i vecchi che stanno per morire o per i bambini per tenerli buoni nella scuola durante la scuola domenicale. Il cristianesimo è qualcosa di solido, di serio, che ha radici. Noi non veniamo dal movimento pentecostale del 1906, del 1903 e di quello che volete voi. Noi veniamo da molto più lontano. Da molto più lontano. Noi veniamo da Betlemme, dalla grotta, dalla stalla da dove è nato il cristianesimo. Lì sono le nostre radici, in quella persona, in quella fanciullo che poi diventa grande. Lì sono le nostre radici. E allora dobbiamo, come dire, essere accertati delle cose che crediamo, perché la fede non è una cosa privata. Beh, Dio me lo prega a casa mia, sono cristiano a casa mia. No, noi siamo cristiani nel mondo, in tutti i livelli della società. Voi qui rappresentate vari livelli, no? C'è chi studia, chi lavora, chi è casalinga, chi insegna, chi fa altri mestieri altrove, ma ognuno di voi nel suo proprio livello, al suo proprio livello, è un cristiano. Ed è lì che deve trasferire e manifestare queste certezze con una vita seria. Allora, per arrivare un po' al nocciolo della questione, cosa ci chiede Luca? Luca ci chiede alla Chiesa di oggi che questa Chiesa possa avere capo e coda. Come lui ha avuto capo e coda nel raccontare la storia di Gesù, lui sta dicendo alla Chiesa di oggi del XXI secolo, sta dicendo: tu devi avere capo e coda, devi sapere da dove vieni e dove stai andando, chi sei, la tua identità e cosa stai cercando. Nel suo prologo e nella sua prefazione lui ha dato un ordine ben preciso alle sue idee e alla sua identità. Quindi Luca chiede alla Chiesa di oggi di avere un orientamento e una direzione ben precisa. Non siamo in balia delle circostanze e né tantomeno dei predicatori di passaggio che dicono o danno indicazioni, informazioni che lasciano il tempo che trova. I cristiani di oggi sono cristiani che sanno da dove vengono e sanno dove stanno andando. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che Luca ci chiede alla Chiesa di oggi, come lo chiedeva alla Chiesa del suo tempo, è quella di essere affidabile e credibile. Chi è che ti affiderà le cose importanti se non sei fedele neanche nelle cose minime? Questa è la parabola dei talenti, no? Chi è che ti affida una cosa seria se già manifesti incompetenza e insufficienza nelle cose minime che ti vengono affidate? Noi dobbiamo essere affidabili e credibili. Una chiesa di questo tipo è una chiesa che sostiene la prova nel tempo, che rimane solida nel tempo, che va attraverso le circostanze, rimane un punto di riferimento, rimane un faro acceso in mezzo alle tenebre. Affidabile, come dire, ma lì ci sono persone che sono credibili, io li conosco la loro vita, la loro famiglia, la loro storia. Voi siete qui da quasi 40 anni, giusto, come comunità, ci siamo quasi, fra qualche anno saranno 40 anni, e io credo che 40 anni è un tempo sufficientemente lungo per poi fare un resoconto, no? Di dire in 40 anni questi qui, alla fine di questi 40 anni arriviamo ad un punto e vediamo di che pasta sono fatti. E questo è la cosa importante, che nel tempo manteniamo la costanza e la qualità. Perché la costanza, possiamo essere costanti, come dire, vabbè, facciamo dai un altro chilometro, però sinceramente mi fermerei, mi butterei da qualche parte perché sono stanco e non ce la faccio più. No, dobbiamo mantenere il tempo, nel tempo dobbiamo mantenere inalterata la qualità del prodotto. la qualità del prodotto. Un'altra cosa che ci chiede Luca, chiede a questa chiesa di oggi, che questa chiesa deve avere un metodo, cioè deve ragionare con la testa, non con la pancia, come si dice, no? Alcuni ragionano con la pancia, cioè appena che tu hai subito una reazione uguale e contraria e dici delle cose di cui poi ti pentirai amaramente, non devi ragionare con la pancia, devi ragionare con la mente. E ieri sera si diceva, ma la mente, il cuore, cos'è che va prima, il cuore, la mente? La mente è il cuore. E questo Luca lo sa perché si è messo a pensare, a fare ricerca, a ordinare le cose, ad informarsi con altri, a mettere insieme il materiale e a darci un Vangelo che rimane uno dei Vangeli più belli, perché è rivolto a tutto il mondo, non solo agli ebrei, giudei, ma a tutto il mondo. E un'altra cosa che ci dice Luca, ci dice che dobbiamo essere consapevoli della nostra responsabilità come discepoli di Gesù. Allora, questo materiale, queste informazioni vengono affidate a degli uomini che poi dovranno essere fedeli nel trasferire questa conoscenza ad altri. Ci chiede di essere consapevoli e fedeli nel nostro compito. Purtroppo anche in questo il tempo mostra tutti i nostri limiti. Come si dice spesso, il cavallo di razza si vede nella corsa lunga, no? Non è nello scatto. Nello scatto io potrei superare tutti, ma poi vengo superato dagli altri perché non ho la resistenza, non ho la costanza. Gli altri dicono, vabbè, vai avanti, non ti preoccupare, vai avanti, e poi sarò io a rimanere indietro. Allora ci vuole consapevolezza e costanza nell'essere strumenti per gli altri. E poi, in ultimo, quello che chiede Luca alla Chiesa di oggi è di essere in grado di spiegare la nostra fede. Allora, ci sediamo con qualcuno e ci faranno una serie di domande, di osservazioni, e cercheranno in qualche modo di confutare anche quelle che sono le nostre dichiarazioni di fede, che noi diamo per scontato che Gesù sia il Signore, che Gesù è risorto, che Gesù è morto, ma mettetevi nei panni di persone che non credono e che hanno una fede diversa. Non solo non credono, ma hanno una fede diversa. Dobbiamo essere in grado di spiegare. E come fai a spiegare le cose se non sai neanche, se non abbiamo mai sfogliato il Vangelo di Luca, per dire, non abbiamo mai speso tempo e energie per poterci soffermare ad una lettura, per una lettura approfondita della scrittura. Luca è questo, e io mi fido di Luca. Mi piace leggere Luca perché è una persona che prima di fare le cose ha azionato il cervello. Non ha la salvezza, abbiamo detto ieri, la conversione non taglia la nostra testa, cioè, come dire, essere cristiano non ti serve più la testa, non ti servono più le informazioni, non ti serve più il grado di istruzione. Prendete l'Apostolo Paolo, faccio sempre l'esempio dell'Apostolo Paolo. Lui era una persona che aveva capo e coda in tutto quello che faceva, e non fu un caso che Dio si scelse un uomo di quel tipo per fare il lavoro che ha fatto. Come lui non ce ne sono stati più e non ce ne saranno più, perché aveva uno scopo, aveva una formazione, aveva una conoscenza delle cose che ancora oggi rimaniamo a bocca aperta davanti alle sue dichiarazioni. Questo è quello che chiede Luca alla Chiesa di oggi. Tutte queste cose sono contenute in quattro semplici versi che servono da promemoria, prefazione a quello che poi sarebbero stati i 24 capitoli di Luca. Pensate, e sono ancora convinto che questi quattro versi valgono tutto il Vangelo, perché, come dire, mette i puntini sulle i sin dall'inizio e dà senso a quello che sta dicendo. E concludo con Luca che ci dice ancora, ripeto, così dice, ho deciso, questi già ha una volontà, ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scrivertene per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Io vorrei che molti altri fossero come Luca, che hanno questo senso forte, una pressione su di sé, di sentirsi responsabili, di dover fare ricerche accurate, resoconti ordinati, per rendere conto della solidità, perché gli altri siano fondati su un solido fondamento, non su dottrine di uomini, ma sulla parola di Dio. Ieri sera si parlava anche di questo, ma allora no, noi siamo ancorati alla Scrittura. Il nostro fondamento è questa parola che deve essere letta, studiata e probabilmente anche un po' smontata e rimontata, ma ci fa bene entrare nelle maglie di questa parola e alla fine avere certezza di quello che c'è stato. Io voglio avere certezze. Quando ascolto qualcuno, io voglio capire quello che ascolto. E quando vado via voglio avere più certezze e meno dubbi di come sono entrato, e andare a casa come quell'etiope che se ne andò a casa allegro nel suo cuore perché aveva compreso Isaia 53. Aveva compreso la salvezza. Che Dio faccia questo nella sua Chiesa, attraverso i suoi uomini, le sue donne, e lo faccia, e questi uomini e queste donne siano seri e affidabili come lui vuole. Amen. Io vi ringrazio per l'attenzione che avete avuto sia ieri sera che questa sera. Vi ringrazio con tutto il cuore per anche i momenti di comunione che abbiamo avuto e che avremo. Domani io riparto e non ho idea quando ci incontreremo, però sicuramente avremo altri momenti e altre occasioni quando consolidare la nostra fede sulla sua parola. Che Dio vi protegga, vi guidi, vi illumini, vi dia certezze, solidità di cui abbiamo bisogno. Amen.
Vogliamo alzarci in piedi. Alleluia. Voglio chiedere a tutti di abbassare il capo, chiudere gli occhi per favore. Alleluia. Dio vuole mettere solidità nella tua vita. Dio vuole mettere certezza nella tua vita. E la certezza viene dallo Spirito Santo che Lui ci ha donato. Amen. E questa sera Dio vuole mettere nel tuo cuore la certezza della salvezza. Alleluia. Tu non sei qui per caso stasera. Sei venuto qua e Dio vuole operare nella tua vita e nel tuo cuore. Alleluia. Il Vangelo non è una favola, non è una chiacchiera detto, è stato accuratamente scritto, accuratamente è stato dettato, è stato presentato dallo Spirito Santo. E questa sera lo Spirito Santo ti parla, ti chiede: io voglio mettere certezza nella tua vita. Mentre siamo tutti col capochino, tutti con gli occhi chiusi, alleluia. Forse tu ti chiedi tante cose, tanti dubbi, forse non sai nemmeno se sei salvato o meno, se hai la salvezza di Cristo nella tua vita. Alleluia. Io questa sera voglio chiederti: vuoi tu la certezza della salvezza nel tuo cuore? Luca parlava con cognizione di causa, era convinto che quello che Gesù aveva fatto era straordinario per la sua vita, per la vita di coloro che gli erano vicini. Io stasera ti voglio chiedere: vuoi tu ricevere la salvezza nel tuo cuore? La certezza che Dio è in grado di dare nel tuo cuore della vita eterna. Solo Lui te la può dare. nessun altro è in grado di farlo, solo Cristo Gesù. Alleluia. E mentre tu sei qua, e magari ripeto, sei qui per la prima volta o per le prime volte, o magari sei qui da tanti anni ma non c'è certezza nel tuo cuore, non c'è la certezza della salvezza di Cristo, Dio questa sera ti chiama: vieni a me, io metterò certezza nella tua vita. Alleluia, alleluia. Se tu vuoi che Cristo operi nella tua vita, lo desideri ardentemente e desideri che Cristo venga con la certezza della salvezza nel tuo cuore, io voglio chiederti di alzare la mano perché voglio pregare per te. Alleluia. So che ci sono altre mani. Dio sta guardando. Non temere, non avere paura, non avere vergogna, non avere timore, ma lascia che lo Spirito Santo questa sera ti dia quella certezza che solo Lui può dare e nessun altro. Solo Lui può mettere nel tuo cuore e nessun altro lo può fare. Cristo Gesù. Alleluia. Alleluia. Perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Signore, tu vedi queste mani, ognuna di esse, Signore, nel nome di Gesù. Metti certezza nei loro cuori, quella certezza che viene dallo Spirito Santo, Signore, che ci dice che tu operi, che tu salvi, che tu cambi, che tu battezzi nello Spirito Santo, Signore. Signore, metti in ciascuno di loro, Signore, la consapevolezza di poter riconoscere la solidità, la certezza di quello che tu ci hai insegnato, che è la salvezza eterna. Grazie per ognuno di loro, Signore. Benedicili nel nome di Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Alleluia.
Vita, sei come l'acqua che disseta, sei come il vento che mi spinge verso te, sei come luce che si accende dentro il mio cuore che si arrende alla santità del volto tuo, Signore. Adesso chiedo il tuo perdono, tra le tue braccia mi abbandono, ed il peccato in tua presenza lascerò. Non ho paura di cambiare, a tutto voglio rinunciare, ed ogni giorno che mi aspetta a te dedicherò. Thank you.
Egli è la ragione della vita mia, è la ragione della vita tua. Alleluia. Prima di chiudere questa riunione, voglio invitarti a mettere la mano sulla spalla del fratello, della sorella che ti affianco e di pregare per lui, di pregare per lei. Non rimanere solo, per favore. Avvicinati a qualcuno che è solo. Alleluia. E prega per lui, prega per lei. Signore, dà al mio fratello solidità nella fede. Fede solida. Alleluia. Fede ferma. Amen. Alleluia. Amen, alleluia, amen. È buono il Signore? È buono? Sì o no? Amen. Dio vi benedica. Ci vediamo giovedì sera per la riunione di preghiera. Amen.